Grazie a voi per l'invito e per questa occasione a presentare alcune riflessioni. Ho schiacciato, ma forse non... Sì. Alcune riflessioni che hanno a che fare con l'Europa contemporanea, ma hanno a che fare con l'Europa contemporanea. Il mio tentativo sarà quello di risalire piuttosto indietro e di collocare l'esperienza politica istituzionale che ci tocca da vicino all'interno di una tradizione che è la nostra tradizione, che continuiamo a studiare e più studiamo in qualche modo più ci appare enigmatica. Una riflessione quindi filosofica sull'approdo delle istituzioni europee, riflessione che è in qualche modo oggi necessaria alla luce di cambiamenti significativi che sono avvenuti nel continente. Il processo di costruzione delle istituzioni europee, il processo di integrazione europea è un processo che, come sapete, ha ormai all'attivo circa mezzo secolo, però intorno alla metà degli anni 90, all'inizio metà degli anni 90, anche ovviamente in conseguenza dei grandi rivolgimenti avvenuti in Europa dopo il 1989, ha conosciuto una svolta significativa, un'accelerazione, un cambiamento con esiti abbastanza anche paradossali. Intorno a Maastricht, all'indomani del Trattato di Maastricht, l'Europa si è trovata confrontata con uno scenario diverso, in quanto se prima il processo di integrazione era stato caratterizzato da una marcata adesione da parte delle cittadinanze, da parte dei popoli europei e da un gradualismo e da un forte pragmatismo da parte invece dei governi e dell'elite, è stato un processo appunto molto lento, caratterizzato da tanta prudenza a livello intergovernativo e anche invece da una certa adesione in forme più o meno meditate, approfondite, qualche volta in forme anche un po' retoriche se volete, ma certamente un processo caratterizzato da un'adesione ampia di cittadinanze e quindi da quello che si è chiamato spirito europeo. All'indomani di quella svolta le cose sono significativamente cambiate, nel senso che questa adesione spontanea delle cittadinanze è venuta raffreddandosi. Certamente oggi i popoli europei sono meno europeisti di quanto fossero prima degli anni 90, mentre indubbiamente questi ultimi 10 anni sono stati anni caratterizzati da una certa accelerazione a livello istituzionale, a livello di elite che hanno governato questo processo, di accelerazione, di intensificazione degli sforzi appunto in risposta del cambiamento che era intervenuto con il 1989 e in preparazione di quel processo di integrazione che si sta svolgendo e che già ha conseguito dei risultati significativi, cioè di allargamento ad est, di integrazione dei paesi che sono usciti dall'orbita dell'impero sovietico disgregatosi e scomparso e che sono rientrati nella famiglia europea a cui originariamente appartenevano. Questa accelerazione ha portato a dei cambiamenti significativi, intanto ha portato alla valuta comune e ha portato, come sapete, a un'intensificazione degli sforzi in direzione dell'attribuzione a quel costrutto giuridico-politico di difficile definizione che è l'Europa, di un qualcosa che si possa considerare nel senso del sul costituzionalismo moderno una Costituzione. Quindi Costituzione non solo più nell'accezione lata di trattati fondamentali e fondanti, perché in questo senso di una Costituzione in forma di patto, in forma di trattato, si può parlare per l'Europa fin dalla sua Costituzione, dalla sua formazione, ma dalla formazione del mercato comune, ma Costituzione in un'accezione diversa, quella Costituzione che è stata finalmente varata dopo un processo lento, difficile, anche qui connotato da molto pragmatismo e gradualità, e che ha conosciuto subito una battuta d'arresto nel momento in cui si avviava la procedura di ratifica con il referendum francese e olandese. Quindi è di qui che noi dobbiamo partire, appunto, nella constatazione della necessità di questa riflessione legata a questo diverso scenario che si è venuto determinando. Ecco, portare al centro della riflessione filosofica l'Europa in questa fase vuol dire essere consapevoli certamente che questa riflessione articola l'esigenza di una narrazione comune. Capire l'Europa oggi vuol dire cercare di determinare le coordinate di una narrazione comune attraverso la quale i popoli europei definiscono il proprio percorso attraverso le istituzioni e il proprio approdo ad una qualche forma di identità comune. Però, ecco, questa narrazione comune probabilmente non è risolvibile soltanto in termini di identità, perché molto spesso noi ci interroghiamo sull'Europa chiedendoci qual è l'identità comune europea. E questo processo di interrogazione sull'identità europea finisce spesso per perdersi in modo disorientante in un labirinto di identità, perché le radici dell'Europa sono qualcosa di estremamente complesso e di difficile da decifrare, no? Autorevoli filosofi o storici della cultura europea le hanno spesso riassunte con luoghi simbolo della storia europea. I simboli più ricorrenti, come sapete, sono Gerusalemme, Atene e Roma, ma poi decifrare questi simboli comuni dell'identità europea diventa difficile, perché che cos'è Gerusalemme? Si intende la Gerusalemme ebraica o la Gerusalemme del cristianesimo, che diventa oggetto nella storia europea di sforzi di riappropriazione, delle crociate, eccetera, oppure è la Gerusalemme contestata, occupata dal mondo musulmano? Gerusalemme è in sé una città dalle contraddizioni profonde di cui oggi ancora misuriamo tutta la intima tragicità. Atene, anche qui qual è l'Atene a cui si fa riferimento quando ci si interroga sulla identità greca dell'Europa? E naturalmente già questa è una semplificazione, perché le radici greche non sono soltanto Atene, ma Atene è il simbolo più forte. Ma è l'Atene dello spirito apollineo o l'Atene dello spirito dionisiaco, per dirla con Nietzsche? Quale anima della grecità eredita in modo particolarmente forte e pregnante l'Europa? Oppure Roma, ma quando parliamo di Roma, il simbolo Roma che cosa veicola? Veicola la Res Publica Romana, l'impero, il diritto romano, che certamente è alla base di una importante tradizione giuridica occidentale? Oppure quando parliamo di Roma pensiamo al papato, pensiamo alla storia istituzionale del cristianesimo e alla radice prima di uno sviluppo che ha sicuramente connotato anche sotto il profilo istituzionale la vicenda europea e che ne ha segnato in profondità l'identità. Quindi, ecco, questa narrazione, questa ricerca di una narrazione comune non si può fermare, non si può limitare a questa interrogazione sull'identità. Deve fare un passo ulteriore, anche se non c'è nessuna garanzia che questo passo ulteriore dia dei risultati più stringenti, più univoci, meno equivoci anche se volete, rispetto a questa interrogazione sull'identità. Potremmo dire che fare questo passo ulteriore alla ricerca di una narrazione comune vuol dire andare alla ricerca di una narrazione che sia in qualche modo realistica, e quando dico realistica, che faccia i conti appunto con le storie istituzionali, che faccia conto, che faccia i conti con le forme di organizzazione del potere che in Europa si sono succedute, no? Questo allora è il nostro problema. Procederò in modo rapido e quindi semplificando, ma semplicemente cercando di identificare rapidamente degli scenari, mettere in evidenza dei concetti e di lì far scaturire dei problemi che propongo poi alla discussione e all'approfondimento.